Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Buongiorno Sal, il mio contributo questa mattina, che è molto presto tra l'altro, sarà molto breve e conciso. La mamma di James Worth pisce in piedi.
Oddio, anche quella del 96 degli Eagles, anche quella dell'ex Viking che gioca safety da loro, tante mamme pisciano in piedi dopo giovedì.
Ma è
Comunque.
inconcepibile perché tanto la NFL ne frega un cazzo di come stanno i cretini che giocano in campo. L'importante è fermare chi fuma uno spinello, perché gli steroidi sono praticamente legalizzati. E ovviamente l'attenzione è verso gli holding e gli offensive pass interference quest'anno, però i colpi proibiti, a meno che si chiami Vontaze Perfect, che vabbè, ok, non si capisce perché faccia ancora la Lega, però il colpo fatto da Derrick Barnett è praticamente uguale, identico, perché però è
No,
fuori
secondo me.
campo, ha multato $750 più o meno e niente, tanto vuol dire che se ne frega.
No, tra l'altro, secondo me fosse stato perfect a fare quel colpo su Jamal Williams, sarebbe stato espulso e tutto il resto perché c'ha quella reputazione lì. E,
Ah,
però,
perché ovvio.
se vai a vedere, cioè,
Colpo identico.
fondamentalmente, esatto, con la differenza che addirittura c'erano tipo due o tre giocatori degli Eagles che tenevano in alto Jamal Williams. E lo stavano
Esatto.
portando indietro verso la direzione da cui arrivava anche quel figlio di puttana. Per
E gli arbitri
cui.
avevano già fissato da 5 secondi.
Esatto, però non verrà sospeso, non è stato espulso. Ha fatto anche uno strip fumble che praticamente ha deciso la partita assieme a varie altre cose. Però va bene così, cioè, per carità, cioè, per quanto mi
Ecco, è
riguarda.
un colpo da criminale che quale lui è, perché si è conosciuto anche già con i Vikings, mirava la testa di Tony, che era praticamente defenseless, per fortunamente Tony ha levato la testa, ha praticamente ammazzato il suo compagno di squadra. Ma tanto Sendeko è un giocatore che ha conosciuto e però glielo permette di fare, quindi vabbè, ha ragione lui, quindi anzi siamo stati accusati di essere, cos'è che ci hanno detto? Di partidari, qualche scoglione tifoso degli Eagles è venuto anche a dirci qualcosa, però vabbè, insomma, sempre qua non c'entra niente. L'avesse fatto Rashan Gary, direi le stesse identiche cose, sinceramente.
Sì, come in passato ricordo di aver criticato Mike Daniels quando ha fatto qualche colpo
Ah sì,
sporco, cioè.
assolutamente. Come Clay Matthews l'anno scorso ne ha fatto uno a Trubisky, per dire, nella prima partita, prima di quello assurdo che gli ha fischiato. E ha fatto uno che invece c'era quasi costato la partita, è proprio un coglione, quindi non vedo dove è il problema dirlo, ma oltre a quello, cioè, gli Eagles hanno giocato al limite per tutto, perché hanno praticamente fatto ogni azione, c'era una passing interference che non gliel'hanno neanche ne hanno fischiate uno su 10, verso una faglia hanno fatto una che è un face mask su Adams, che era da codice penale, ma va bene così, vuol dire, certo, cioè, l'importante è fermare gli spinetti, quindi.
Sì, fondamentalmente, giusto per fare una sintesi, abbiamo perso tutto il resto, ma la cosa che ci ha fatto incazzare di più, sia in diretta che anche dopo riguardando la partita, è stato il fatto che ci siano stati dei colpi, come quelli che abbiamo appena detto, sinceramente squallidi, schifosi, ridicoli, quando invece, per esempio, in una rara occasione in cui eravamo riusciti a fermare l'attacco degli Eagles, è stato punito con 15 yard per un'azione stupida, però 15 yard per una spinta ai danni di Wentz Clark, quando in realtà appunto la gente cercava di tirar via la testa ai nostri giocatori, e, boh, non lo so, mi sembra che ci sia una disproporzione tra alcune cose e altre, che vabbè, poi Barnett appunto dopo quel lit lì, cazzo l'ho nominato, volevo chiamarlo solo verme, schifoso, figlio di puttana, comunque quello lì appunto ha giocato tutta la partita, ha fatto anche lo strip fumble che ha portato materialmente 7 punti o 6, non mi ricordo se poi hanno fatto la trasformazione da 2 non riuscendo a farla. Comunque ha contribuito alla vittoria degli Eagles quando in realtà per quello che ha fatto doveva essere cacciato. Poi la sconfitta ci sta perché l'attacco, e ne parliamo magari meglio, ha giocato bene, a parte gli errori, e la difesa non è riuscita a fermare gli Eagles. Però, per quanto mi riguarda, tutto cade, non la considerazione sul fatto che abbia meritato di perdere, perché è stato così, sul fatto che appunto ci sia un atteggiamento da parte degli arbitri che sinceramente non capisco, non colgo e non riesco a capire che cosa porti in beneficio alla NFL, perché consenti colpi di quel tipo quando straparli sulla player safety e poi appunto penalizzi con 15 yard uno che ha dato una spinta a Wentz. anche lì, quante volte quei colpi lì, come quello di Clark a Wentz, non sono stati puniti su Aaron Rodgers per dire che viene costantemente buttato a terra? E
Oh,
poi,
bravissimo.
e tra
Perché
l'altro.
ho visto una chiamata su Dak Prescott domenica sera allucinante. Lui ha cominciato a scivolare, tra l'altro in ritardo, è arrivato il giocatore di ieri, non mi ricordo che fosse il giocatore dei Saints. Praticamente, cioè, si è trovato sopra, appena ha fatto di tutto per levarsi, ha sfiorato con il gomito o con il braccio il casco di Prescott, gli è andato i 15 yard di penalty.
Sì,
Ha
no,
detto
ma
già dall'altra parte ai Saints, su Bridgewater non l'hanno chiamato. Ma, oddio, pensare male si fa peccato, ma a volte ci si becca, eh.
no, ma poi è ridicolo il fatto che non ci sia comunque un minimo di uniformità, perché se tu dici non puoi neanche sfiorare il quarterback, me lo dici in anticipo, ma punisci sempre tutti allo stesso modo, non una volta sì, una volta no, a seconda di come sei girato. Due, se certi colpi non sono concessi come quello di Burfict, non sono concessi neanche quelli in stile Sendeo e Barnett, li cacci via come hai cacciato Burfict, che adesso pare abbiano squalificato per tutta la stagione. Però, cioè, voglio dire, ci sono porcate che vengono concesse perché bene o male la gente gli dai una multa, non cambia più di tanto, continuano a giocare, quando ritornano a giocare lo fanno di nuovo. Tra l'altro, quel deficiente di Burfict, ho visto che quando usciva dal campo dopo essere stato espulso, faceva il buffone con i tifosi sugli spalti, faceva le faccine, le cose, a lui gliele frega un cazzo. Ho letto che in carriera ha avuto tipo 4 milioni di dollari di multe, ma ne ha guadagnati 32, non gliene frega un cazzo. Lui va là e cerca di ammazzare la gente. Quella gente lì non ci deve stare, ma non è che solo perché si chiama Burfict te ne accorgi e quando lo fanno gli altri no. Comunque, vabbè, questo sinceramente mi fa schifo e, come hai detto te, farebbe schifo anche se l'avesse fatto qualcuno dei nostri. E ti posso dire che mi è talmente tanto preso male inizio partita dopo quel colpo su Jamal Williams che, per esempio, non mi sono neanche goduto il primo touchdown, che poi, o i primi due drive in cui eravamo 10-0, perché ero proprio, sai quando, cazzo, stavo proprio male per quello che avevamo fatto a Williams. Quello, tra l'altro, ha cambiato anche l'incontro perché, tra l'altro, è successo il primo snap della partita e in una situazione in cui i Packers avevano due running back in campo, che erano appunto Jones e Williams, e presumibilmente li avrebbero utilizzati diverse volte, due running back in campo nel corso della partita. È rimasto il solo Aaron Jones, che ancora una volta non è particolarmente in grado di correre dritto per dritto in mezzo ai tackle, tende sempre a rimbalzare all'esterno. Il gioco di corsa ben presto si è azzerato da solo perché appunto non c'erano tantissimi varchi. Quando c'erano, Jones li sfruttava e andava all'esterno e perdeva yard, e quindi ha comunque inciso sulla partita anche da quel punto di vista lì. Per l'attacco penso che non ci si possa lamentare. Io adesso penso che quando uscirà questa puntata ci saranno già fuori, spero, le mie pagelle. Comunque Rodgers ho dato 8 e mezzo perché ha fatto, secondo me, una delle migliori partite degli ultimi anni, e
Benvenuto.
perché è riuscito a fare quello che sinceramente gli chiedevo di fare da anni, ossia di giocare on time, on schedule, in ritmo, dare ritmo all'attacco e fare ricorso alle sue qualità di estendere le azioni, lanciare magari fuori dalla tasca e tutto il resto, quando necessario farlo. L'ha fatto su molti terzi down, l'ha fatto in molte situazioni in cui non c'era nulla di open, ed è riuscito a farlo e ha avuto anche più successo questa cosa qui perché vi ha fatto ricorso in poche situazioni, non in ogni azione, non una volta sì e l'altra pure, ma appunto è riuscito a lanciare in mezzo al campo, è riuscito a lanciare in ritmo, è riuscito a lanciare come lui sa fare, e infatti è stato praticamente infermabile. Poi, per carità, la difesa degli Eagles non è tutto questo lavoro, specie nelle secondarie, però è comunque stato un approccio diverso, è un approccio che ha funzionato e avrebbe funzionato senza alcune cose come per esempio lo strip fumble o l'intercetto alla fine. Ecco. Per quanto riguarda l'intercetto, io non.
Dove praticamente il cornerback degli Eagles, il terzo snap in carriera, praticamente ha fatto un tackle su Valdes-Scantling prima che Valdes-Scantling avesse la possibilità di prendere la palla.
Sì, esatto. No, tra l'altro, appunto, io in.
Cioè, o ci prendiamo per il culo o diciamo le cose, perché cioè, quella scena secondo le regole deve essere vista, e quella, se non puoi non chiamarla pass interference, ma siccome l'NFL è praticamente è uno schifo, perché bisogna dirlo, è uno schifo, va bene così.
Su questo ho due
Va
appunti
bene.
da fare. Uno, appunto, non do alcuna, cioè, praticamente alcuna colpa a Rodgers dell'intercetto, non tanto per il fatto che fosse fallo su Valdes-Scantling, perché lo era, ma anche perché comunque ha preso la decisione giusta, se vuoi, e 9 volte su 10 senza falli e senza che al ricevitore tengano le mani dietro la schiena perché gliele stanno tenendo due difensori, magari riesce comunque a intervenire sulla palla e o la prende lo stesso o cade a terra incompleta, mentre invece così è schizzata per aria perché è rimbalzato sul petto di Valdes-Scantling. Ma era comunque una buona decisione, perché allo snap si è liberato della palla in meno di un secondo e è andata così. Però l'altra cosa è, sinceramente, penso che altri coach, magari più esperti, magari più abituati a lamentarsi, avrebbero tirato fuori un casino e gli arbitri sarebbero andati a riguardarsi quell'azione e magari saremmo andati a ricavarci qualcosa fuori. Cioè, per esempio, io non mi immagino un Belichick, ma anche senza Belichick, anche un Peyton, che è un piangina di merda tra l'altro, che accettano l'intercetto così senza dire un cazzo e vanno avanti con... come se niente fosse, ecco. Lì probabilmente la Fleur, con un po' più di esperienza, un po' più di incazzatura, avrebbe potuto chiamare un time out, chiamare l'arbitro, fare una scenata e dire: adesso ve la date a riguardare, porco questo e porco quell'altro, come fanno quelli più, più esperti, che bene o male, a forza di strepitare, poi hanno decisioni anche a favore, ecco. Lì si era all'interno dei 2 minuti, quindi non poteva comunque chiamare un challenge lui, ma se avesse fatto del casino, come fanno spesso, sarebbero magari andati a riguardare l'azione. E penso che non l'abbia fatto, e quindi vabbè, anche questa qui è una cosa che magari bisognerà considerare prossimamente, cioè che faccia un po' di casino anche lui e ame. Poi per il resto sì, ci sono state anche lì altre decisioni un po' così, come su una pass interference su Valdes-Scantling lungo la sideline prima, mi pare nel terzo quarto, in cui, cioè, lui cerca di andare verso la palla, il difensore è girato solo verso Valdes-Scantling e spinge lui fuori verso la sideline fondamentalmente, quindi non so come abbia giocato la palla e non so perché non sia stato neanche...
Non so quando possa essere praticamente che mette la decisione, se non l'ha cambiata in quel modo lì, cioè in quello caso lì, non so quando una decisione di no flag possa essere cambiata in penalità, perché veramente c'è... Cioè, per dirti, c'è una dove c'è, lo chiama Peterson, che... A norma di regolamento probabilmente è pass interference lo stesso, ma è praticamente un gioco di due centesimi praticamente, qui c'è il giocatore di difesa di Packers, non mi ricordo chi fosse, forse Alexander, che arriva un attimo prima della palla su Jeffrey e che provoca l'incompleto. A norma di regolamento probabilmente anche quello sarebbe stato pass interference, però ovviamente in quel caso là è praticamente minima lo spazio tra il tocco del difensore di Packers e l'arrivo della palla. Nel caso di Valdes-Scantling è uno stupro.
Sì, cioè sinceramente non colgo queste cose, perché sembra che comunque il loro orientamento sia quello di decidere in campo, poi ti danno la possibilità di andare a rivedere, cioè sostanzialmente perdi altri 5 minuti di pubblicità, perché alla fine chi ci guadagna è chi vende la pubblicità, evidentemente, per poi, a meno che non sia incontrovertibile, sicuro al 100%, con magari anche, che cazzo ne so, il disegnino con scritto sto spingendo, lasciano la decisione che avevano preso per non cambiarla, per non dire che sbagliano continuamente, perché non vedo altre spiegazioni. Poi sembra, sinceramente, visto che sono passati tipo 10 minuti di puntata e stiamo parlando solo degli arbitri, che ci stiamo lamentando degli arbitri per la sconfitta, ma non è così, semplicemente penso che sia ridicolo quello detto prima sulla mancata espulsione di figlio di Troia, e il fatto che appunto metti la possibilità di andare a rivedere le pass interference e dopo comunque lasci 90 volte su 100 la decisione che avevi preso prima, quindi, cioè, voglio dire, toglimela direttamente, fai quel cazzo che vuoi, ma almeno non perdiamo tempo, cioè. Tutto qua. Per quanto riguarda la partita in generale, purtroppo non siamo riusciti in nessun modo a fermare le corse. Guardando l'ultimo titolo, devo guardare meglio per quanto riguarda la difesa, ma comunque tendenzialmente
non
ci hanno...
Non le abbiamo fermate, posso confermartelo, non le abbiamo mai fermate.
Tendenzialmente ci hanno arato in mezzo al campo, vedendolo una prima volta lo 22 così, praticamente mi è sembrato che si fosse più concentrati di settare la edge e chiuderli all'esterno, lasciando Prateria all'interno. Io mi sono scagliato un po' in tutti i modi, anche nel post dopo la partita su Martinez, che ne ha fatte di ogni, perché sinceramente nel momento in cui gli avversari in offensive line bloccano bene la defensive line, se non ci sono linebacker dietro a colmare, a chiudere i gap, ma stanno a 10 yard, a 5 yard e si appoggiano sui bloccatori, non servono a un cazzo. Ed è quello che è successo, perché in molti casi avevamo comunque il fronte, era sostanzialmente 3-3-5 con Martinez l'unico inside linebacker, e magari c'era Amos nel box piuttosto che in alcuni casi addirittura Redmond, quindi abbastanza leggeri da quel punto di vista. Ma se l'offensive line blocca bene, perché ha bloccato bene davanti, e nessuno colma dietro, si creano praterie, come abbiamo visto praterie praticamente per tutta la partita. Faceva ridere il fatto
fai tu il discorso di Martinez, abbiamo scoperto che è un sopravvalutato è stata la dimostrazione della giovedì scorsa, ma la lucidità di Redman
e Redmond comunque no, la sua utilità non è di certo nel box e non è molto fisico come dicevo da un po'.
È perché serve per giocare a 11, se no giochiamo in 10, cioè siamo a 11, ne mettiamo uno a caso e mettiamo Redmond perché...
Sì, fondamentalmente in questo caso sì, io gli ho dato penso 4,5 perché insomma ha cominciato con i voti. Il suo problema principale, che è abbastanza importante per una safety, è il fatto che non sia particolarmente fisico, cioè lui ci prova per carità, però è leggerino, non è particolarmente forte e lo vedi, lo noti sia quando deve andare a placcare che quando gli si chiede di giocare più vicino alla linea di scrimmage, viene portato via anche, che ne so, dal tight end che deve coprire in man coverage nel momento in cui fa il taglio. Hanno visto un'occasione, l'ha fatto rimbalzare, mi pare, non mi ricordo se fosse Goddard o Hertz, l'ha fatto rimbalzare 5 yard nel fare il taglio in man coverage. Però sì, purtroppo da quel punto di vista lì non è stata una scelta fortunata quella di farlo giocare. Poi è tra l'altro uscito anche per concussion. Probabilmente in questo caso avrebbe dovuto fidarsi più degli inside linebacker che aveva, che non erano in campo, Pettin, ossia giocare magari, far giocare di più Goodson, che per esempio ha giocato 7 snap, ma in quei 7 snap ha fatto impallidire Martinez, perché è stato comunque, ha avuto un impatto molto maggiore rispetto a Martinez anche solo in 7 snap. A lui ha dato 6,5 per dire, perché è stato più aggressivo nel colmare gap, arrivava a contatto con più forza eccetera eccetera, però per tutta la partita questo ci è mancato. E ripeto, se blocchi bene davanti e dietro nessuno colma, ci sono praterie e lo prendi nel culo, come abbiamo preso nel culo noi.
Io ho visto Vikings, l'erbe degli sfigati, e cioè praticamente io farei la trade per il terzo linebacker dei Bears, che è Kwiatkowski, che praticamente da noi sarebbe un all-star praticamente, no?
Sì, ma perché? Perché giocava, a parte che atleticamente tipo 10 spanne sopra Martinez, ma colmava i gap, giocava con aggressività e basta. Quando hai quei giocatori lì, comunque, anche se in linea di difesa ti arano, perché per esempio in alcune circostanze Dean Lowry è stato arato, ma proprio arato di brutto, portato via dal gap in una maniera brutta proprio. E se nessuno... Avevo messo anche degli screenshot di Martinez nel post il giorno dopo la partita. Purtroppo, io come dicevo durante l'intervallo, sia a te che poi anche nel post dopo la partita, mi sarei aspettato magari qualche aggiustamento che prevedesse, che ne so, Ty Summers in campo, che sarà rookie, sarà quel cazzo che volete, inesperto, magari avrebbe sbagliato un casino di cose, ma avrebbe creato un po' di bordello, perché magari si buttava in mezzo, magari tirava fuori, cioè concedeva una corsa di 30 yard, come comunque hanno concesso lo stesso, ma creava anche un take for loss per 2 yard, perché è rapido e veloce, quando gioca senza pensarci particolarmente ti si infila nei gap e qualcosa può combinare. In quel modo invece, un po' per come si schieravano gli Eagles, un po' per decisione evidentemente di Pettin, si era veramente vuoti nel mezzo con il solo Martinez, che non ha fatto un cazzo. E quelle 2 o 3 volte che ha giocato in maniera un po' più aggressiva, tra l'altro ha fatto anche qualcosa di buono, solo che se lo fai 3 volte su 62 snap non mi servi veramente a un cazzo.
Alla fine abbiamo perso la battaglia di turnover 2-0. Ci hanno orato nel running game, i nostri special team hanno fatto sembrare quelli di Slocum e Cook e Zook. Crosby, Ciccio, se hai 53 anni e non arrivi più in zona, ritirati, fammi una cortesia, o falli battere i kick off da qualcun altro. Ok, ci hanno fermato il nostro running game, hanno dominato il time of possession, nonostante questo abbiamo perso di 7, quindi c'è. Il bicchiere forse è anche mezzo pieno da un altro punto di vista, probabilmente l'anno scorso avremmo perso i 20, saprete qui.
Sì, anche perché poi bene o male addirittura la difesa nel secondo tempo qualche stop è riuscito a farlo, l'attacco comunque mosso palla sempre bene fermandosi a una yard, tra l'altro ovviamente perché noi siamo poi questi qua, cioè abbiamo questo culo qua. Nei 2 drive più importanti della partita, gli ultimi 2, ci siamo fatti tutto il campo, siamo arrivati sulla 1 yard. Ovviamente abbiamo perso Adams sul più bello, già non avevamo Bulaga che stava facendo un partitone, di Jamal Williams ho già detto, per cui comunque ci siamo trovati senza 3 uomini chiave nel momento topico della partita. In particolare Adams probabilmente in red zone avrebbe comandato un livello di rispetto da parte della difesa diverso rispetto a quello che hanno ottenuto per esempio Lazar o Dario Shepard o lo stesso Geronimo Allison, e ci siamo trovati veramente senza possibilità di fare niente. Poi si può parlare quanto si vuole del fatto che non si sia corso a una yard dalla end zone per 4 volte, si sia andati per il passaggio, però obiettivamente non è che ci fossero cioè, probabilmente è stata la scelta migliore in quel contesto, perché comunque quando si correva si perdevano yard. E in questo punto di vista, analizzando snap per snap eccetera eccetera, ho visto che in molti casi è stato comunque Jones a cincischiare, a cercare di andare all'esterno anziché prendere quelle 2-3 yard che magari c'erano, che erano state create dall'offensive line, perché se li prendi singolarmente i blocchi dell'offensive line non sono stati così terribili. C'è stato magari qualche errore da parte di Alex Light, c'è stato qualche errore da parte di Turner, ma complessivamente ci sarebbe potuto comunque essere lo spazio per creare di più. E un giocatore come Jamal Williams, come ben detto anche dopo i Broncos, va dritto per dritto e le yard non le lascia per strada, ma se proprio ne crea in più con quel suo stile punitivo in mezzo ai tackle. Essendo mancato questo, si è abbandonato ben presto il running game, si è deciso di non farvi ricorso neanche a una yard dalla linea di scrimmage. In questo senso magari avrei provato almeno una volta a dare la palla vitale, visto che abbiamo un fullback che appunto non sa bloccare, non sa, evidentemente non dà molta fiducia neanche dal punto di vista di portatore di palla dalla posizione di fullback. Però
cosa adesso, fuori in campo o in squadra?
No, per esempio nei 20 snap che ha giocato, però è stato utilizzato più come ricevitore fuori dal backfield, fondamentalmente filtrando dal backfield sia da posizione di single back sia dalla posizione di fullback, o spostato nella wing all'esterno, insomma come ricevitore barra tight end. È stato utilizzato più così che come bloccatore, mi pare che abbia fatto solo un blocco nel running game, e tra l'altro stavolta l'ho anche beccato. Però sì, cioè, a me fa sempre abbastanza incazzare quando, appunto, penso che ne parlassimo anche nella scorsa partita, hai una yard da prendere e non riesci a prenderla col running game, è brutto sinceramente, vuol dire che c'è qualcosa che non va da quel punto di vista, ecco. Poi per carità,
vabbè,
di per sé
c'è tanti anni che non siamo capaci di prenderle, quindi cioè, vabbè.
Sì, appunto, di per sé le singole decisioni, cioè, non mi sento neanche di condannarle così tanto, perché appunto se non riesci a prendere una yard neanche a pagarla, provi a dare la palla al tuo giocatore migliore che è Rodgers e magari riesci a fare qualcosa. Purtroppo, come detto, non c'era neanche Adams in quel contesto, e amen. Poi si è parlato un po' della RPO che è stata fatta in una di queste circostanze, in cui fondamentalmente è stato chiesto alla Fleur e Rodgers se avesse sbagliato Rodgers a non dare la palla a Jones sulla RPO. Era fondamentalmente una zone read con l'opzione di passaggio, e in pratica Rodgers ha spiegato, così come anche la Fleur, che in quel caso la lettura era stata corretta perché avevano lasciato non bloccato il defensive end che è collassato verso il running back, così Rodgers ha tenuto la palla e ha provato ad andare all'esterno. Lì loro dicono RPO, ma secondo me era più che altro una zone read, cioè se non ci fosse stato nessuno Rodgers sarebbe andato in end zone, ma la safety ha giocato bene andando all'esterno, che tra l'altro è il modo in cui ti insegnano a difendere le zone read, ossia il defensive end anziché stare fermo come un salame non bloccato, sostanzialmente tagliandosi fuori dall'azione, collassa sempre sul running back, e qualcuno da dietro, che può essere linebacker come una safety in questo caso, colma lo spazio lasciato libero dal defensive end. In quel caso l'hanno giocata bene, non c'era nessuno libero, Rodgers non poteva andare in end zone e quindi ha lanciato fondamentalmente un incompleto, un throw away. È stato chiesto, ma poteva tenere la palla, ma poteva fare di qua, poteva fare di là, e fondamentalmente quello che hanno detto secondo me è giusto, cioè la lettura è stata corretta, è andata così, l'hanno giocata bene, amen. Però quello lì si può considerare come un tentativo di corsa, se proprio, visto che se fosse andato bene sarebbe stata una corsa. Non lo so, io penso che, appunto, dicevo, Rodgers ha giocato una partita della Madonna, si è trovato spuntato nei momenti decisivi, l'intercetto ne abbiamo già parlato, però giocasse così tutta la stagione, io sinceramente ci metto la firma con il sangue, perché appunto è riuscito a coinvolgere Jimmy Graham, come dicevo tra l'altro nelle scorse pagelle, cioè gli dai la palla in ritmo, gli dai la palla in mezzo al campo, lui c'è ancora, le cose le fa ancora. Poi ha ricevuto due target nel penultimo drive in end zone e sinceramente ha provato a prendere due volte la palla con una mano, non penso che si possano considerare drop. In una ha fatto una buona giocata al difensore che ha rotto il passaggio, nell'altra insomma ha saltato, non è riuscito a tenere la palla, ma ho sentito gente che considerava quelli lì dei drop, ma non esagererei, ecco. Almeno proviamo a vedere che ci siano due braccia, due mani per parlare di drop, non in salto ad una mano.
Era una domanda la mia, se si poteva considerare un drop. Mi ha risposto no, non ho detto che era un drop.
Eri tu? No, non, no, io mi riferivo a Twitter, c'era un po' di gente che parlava.
Ah, vabbè,
No, no, non mi ricordavo.
No, capisco, ma ne abbiamo già discusso dopo due parole dai a sui Cowboys che giocheremo contro domenica. Cioè, perché ogni tanto non si provi a fare una quarter sneak, la fa Brady, la fa Brady che hanno 113 anni, l'ha fatta Bridgewater domenica che arriva credo c'è un infortunio devastante. Cioè, a volte proprio noi proprio non ci abbiamo capito che cioè, non si vuole far infortunare Rodgers, però magari una volta ogni tanto magari.
A memoria non me ne ricordo neanche una, sinceramente, forse l'anno scorso, un paio o due anni fa addirittura, probabilmente semplicemente per non rischiare Rodgers nella pile, nella mischia, nel mucchio selvaggio, anche perché obiettivamente Rodgers non è un quarterback 6'5, 230 pounds come può essere Wentz, per dire, tipo 6'2, insomma un po' più piccolo magari. Oddio, Bridgewater in realtà è anche più piccolo, però probabilmente per quello, insomma, per la stazza, per il fatto che non sia lui stesso magari comfortable a farlo. Non lo so, sinceramente, è una cosa che considererei, però vabbè. Però vabbè, del running game abbiamo detto, del passing game abbiamo detto, di Graham abbiamo detto, Adams stava facendo una partita della Madonna, è stato devastante, incredibile, ovviamente si è infortunato. Al 99% non ci sarà contro i Cowboys, perché? Perché la vita fa schifo. E senza di lui, tra l'altro, per i Cowboys dovrebbe non esserci Tyron Smith, il loro left tackle, quindi perlomeno manca qualcuno anche a loro. Però adesso sentivo parlare anche sempre su Twitter AJ Green, facciamo la trade per AJ Green, facciamo questo, facciamo quello. Non lo so, non credo, sinceramente. Ma a parte questo, comunque il punto non è tanto quanto sia forte Adams e quanto siano meno forti quelli dietro di lui, ma è il fatto che comunque Adams stava facendo una stagione della Madonna, ha una intesa perfetta con Rodgers, e quindi comunque anche volendo, se anche porti AJ Green, questo qua in 4 giorni non lo risolvi, cioè l'intesa è il fatto che, cioè, per cui mi sembrano comunque discorsi per dare aria ai denti. Trovo sinceramente che abbia fatto delle buone cose nei 15 snap che ha giocato Darius Shepard, che corre delle buone tracce, riesce a creare separation a partire dallo slot. Tra l'altro, lui sarebbe stato libero in occasione dell'intercetto. Rodgers, dopo la partita, si è rammaricato del fatto di non aver tenuto la palla una frazione di secondo in più per vedere Shepard libero nell'angolo dell'end zone e servirlo. E Shepard ha dimostrato anche di avere voglia da matti, andando poi a fare il placcaggio su quello che aveva fatto l'intercetto sulle 20 yard. Per cui. Non lo so, io sinceramente darei un'opportunità a questo ragazzo. E dietro Adams siamo messi come siamo messi. Non so se tornerà il tuo idolo, Kumero.
Mezza figa, porca troia.
Però ovviamente si perde tanto senza Adams, è inutile dirlo. Però con i lanci in ritmo, con qualcosa on schedule, cercando di giocare come è stato fatto contro gli Eagles, non hai Adams, però puoi, secondo me, muovere comunque la palla, perché guardandolo dall'82. In diverse circostanze erano in tanti liberi, obiettivamente. Adams è comunque il migliore, quello che corre tracce migliori, quello che ha sinceramente un'abilità incredibile a creare separation, a girarsi come se niente fosse senza perdere velocità nell'effettuare i tagli, e quindi ovviamente perdi quello. Però per come li ho visti, almeno contro gli Eagles, cioè, non è che non faremo neanche una yard perché non c'è Adams, tutto qua. Specie per il fatto che spero che per la seconda partita consecutiva venga comunque utilizzato Graham per quello che sa fare, come è stato fatto in questa partita. Io avevo detto dopo la partita che è stato fondamentalmente l'attacco di Rodgers, quello che a Rodgers piace giocare. Riguardandolo dall'82 ho pensato la stessa cosa, quindi ci avevo visto giusto fin dall'inizio. Si è tolto dall'impiccio di dover avere a che fare con schemi che non sente magari suoi. E non lo so, ha deciso di liberarsi dalla palla in fretta, tutte le cose che diciamo da anni, lo ha fatto in una maniera splendida, è stato preciso, accurato, deciso. Oh, cazzo, speriamo continui così. Però si vede, cioè si vedeva che era in pieno controllo della situazione, confident e tutto il resto, no?
Era sicuramente l'attacco di LaFleur o di McVay, sinceramente. Però se gioca in ritmo e gioca come ha giocato giovedì scorso, è tanta roba.
Sì, non penso che ci sia particolare possibilità di fermarlo quando è così. E poi, appunto, la cosa più bella, l'ho notata ancora di più dall'82, è il fatto che veramente lui si è andato in scramble per cercare di creare qualcosa, per stendere le azioni, non per partito preso come ha fatto un sacco di volte in passato, ma quando non c'era obiettivamente nulla da da prendere, specie su down importanti come i terzi down.
E tra l'altro è stato bravo perché non ha preso nessuna mazzata giovedì, che mi ricordi, quindi.
Sì, sì, poi in realtà l'offensive line, se non ha creato grandissimi varchi sul running game, e vabbè, ha fatto comunque un buon lavoro in pass protection, a parte qualche pressure centrale creata per esempio da Billy Turner, o qualche volta in cui Alex Light è stato overpowered creando pressione praticamente subito. Per il resto, Elton Jenkins per esempio gli ho dato 8 perché ha fatto una partita della Madonna, ha giocato bene Linsley, ha giocato bene Bakhtiari, anche se quest'anno sta continuando a subire in bull rush più di quanto ci aveva abituato a fare, cioè viene portato indietro spesso in bull rush. Però sì, cioè fondamentalmente dal punto di vista dell'attacco, secondo me sarebbe bastato anche solo un po' più di varietà nel running game e non abbandonarlo. È stato abbandonato perché si è stati praticamente sfiduciati da quelle 2-3 corse per meno 2, meno 3, meno 4 yard, ma magari si poteva cambiare un po' le cose, non fare solo outside zone, ma fare anche qualche cosa di diverso. E non è stato fatto. Poi un minimo di sostituzione del running game con il quick passing game è stato fatto, specie nel secondo tempo, con 4-5 ricezioni fuori dal backfield per Aaron Jones e una anche per Vitale, quindi meno male se proprio un minimo di bilanciamento c'è stato. Più insistenza nel running game sarebbe magari stata opportuna, anche solo per non diventare monodimensionali. Poi in realtà non ci ha colpito questa cosa, perché comunque abbiamo mosso la palla lo stesso, quindi sti cazzi. Però per il futuro, magari, visto che comunque eravamo vicini nel punteggio, e per dare agli Eagles qualche dubbio in più su quello che avremmo fatto, si poteva fare. Vuoi parlare dei Cowboys? Ecco.
Due parole.
Allora, due parole. Io devo guardare l'ultima dall'All 22, cioè ho visto solo il condensed dei Cowboys, ne ho visto le prime due, cioè le precedenti due rispetto a questa. Oh, eseguono bene, sto parlando dell'attacco, eseguono bene, sinceramente non è che mi entusiasmano più di tanto. Fanno tante cose, hanno tante formazioni diverse, giocano spesso in 11, in 11, i level personnel. Non lo so, eseguono bene, semplicemente. Prescott,
ha fatto tre vittorie contro tre squadre abbastanza, insomma, mediocre, diciamo,
vinto, sì, con
Washington e Miami, e la prima partita seria tra l'altro con New Orleans, che comunque senza Breeze, e comunque a me sta sorprendendo sinceramente, perché New Orleans secondo me, se riesce a tenere questo ritmo qua e poi gli rientra Breeze tra 5-6 partite, sono ancora lì e prendono la long field advantage, secondo me è difficile da non vederli al Super Bowl, ok, però comunque ha fatto 10 punti i Cowboys domenica, quindi li hanno praticamente devastati in difesa. E anche se comunque sì, in attacco li hanno fermati, però poi Prescott, l'attacco di Cowboys è stato praticamente quasi annientato dalla difesa dei Saints, quindi domenica secondo me è importante per noi, perché probabilmente capiremo cos'è, ma è importante anche per loro, perché molto probabilmente non sanno neanche loro chi sono in questo momento.
Sì, cioè nel senso, l'attacco mi sembra un attacco che ovviamente è fondato su, oddio, neanche tanto sul running game quanto sulla offensive line. Se l'offensive line riesce a proteggere Prescott e a creare varchi per Elliott, girano ovviamente, però i Saints sono stati bravissimi a creare un sacco di pressione sulla linea di scrimmage, hanno fatto, da quel che ho visto almeno dal contest, un sacco di run blitz entrando a cannone, cercando proprio di azzerare i blocchi della linea offensiva di Dallas, e poi hanno avuto coverage al perimetro, insomma, con quel loro defensive back buono, che non ha dato sostanzialmente opzioni a Dallas, e Dallas non è stato in grado neanche di aggiustarsi a questo stato di cose, perché ha continuato a giocare come ha giocato nelle prime partite e non ha fatto un cazzo. Non lo so, cioè ti dico, anche dopo le prime tre partite che erano 3-0, tanta roba, mamma mia, anche guardandoli non ero rimasto particolarmente colpito dal loro attacco, perché appunto fanno quelle due tre cose, un sacco di motion prima dello snap, quelle menate lì che si vedono ormai praticamente da tutte le parti, e lo eseguono bene, cioè Prescott per lo più lanciava la palla on time, Elliott per lo più riesce a creare yard, perché anche lui ha delle praterie nel running game create dall'offensive line. Cioè non mi sono sembrati una squadra trascendentale o trascendente in attacco. In difesa giocano la 4-3, spesso ci sono almeno due linebacker in campo, e quei due linebacker sono principalmente Van Der Esch e Geno Smith,
che sono tanta roba.
Però, cioè, voglio dire, non lo so, secondo me vinciamo. Il mio concetto fondamentale era questo. Saremmo un po' più riposati.
Dico, se ti convinto che perdiamo, e quindi, vabbè, bene. Vediamo.
Domenica alle 10.25 la tua, vero?
Può essere, mia. Sì, di solito sì. Comunque noi abbiamo buoni ricordi a Dallas, più di Dallas in realtà, quindi...
Ma non chiamarla.
Vabbè, i ricordi non me li tolgono lo stesso, cioè, ce li ho lo stesso quelli lì.
Sarebbe abbastanza importante vincere per noi domenica.
Sì, anche perché comunque la NFC rimane la tonnara che è ogni anno, quindi...
Sì, bene, la AFC potrebbero smettere di giocare in questo momento e riprenderla solamente al Championship, ok? Perché praticamente cioè, è inutile, a meno che ci siano infortuni che portino via Mahomes o Brady, vuol dire, vedo difficile un championship diverso da quello lì, vuol dire. Vediamo chi Carolina senza Newton, vero?
Sì.
Sono andati a vincere a Houston, quindi Houston che doveva essere forse la terza forza dell'AFC in questo momento, quindi cioè, mentre l'NFC veramente è una tonnara di quella della Madonna. Cioè, della West c'è San Francisco, Rams, Seattle, da noi ci sono uno attraverso Vikings, poi ci sono New Orleans piuttosto che Philadelphia e Dallas da una parte, cioè veramente, cioè, se sono di squadre 13 possono fare i playoff da noi.
Sì, ci sono gli stessi Lions in realtà che...
Lions che stanno facendo...
Sì, che se proprio... Cioè, uno può anche dire magari i Lions alla fine non riusciranno a tenere questo ritmo, bene o male si perdono sempre ogni anno, anche se partono bene, tutte quelle cagate lì, però anche se fosse così, quelle 2-3 vittorie a sorpresa magari contro gli squadroni riusciranno a metterle a segno prima o poi, durante la stagione. Per cui comunque... incideranno parecchio anche da quel punto di vista. Poi se vai a vedere hanno buttato via la partita in Arizona week 1, stavano vincendo di 20, non lo so, si sono fatti rimontare, hanno pareggiato, e questa partita qua contro i Chiefs in casa hanno praticamente fatto di tutto per perderla, con fumble, mica fumble, sono riusciti a perdere anche quella, altrimenti sarebbero 4-0.
Sì, quindi,
però comunque tu sei...
arrivano settimana prossima al Lambo dopo aver fatto il bye, quindi
sì, poi vabbè, tu sei così sicuro dei Chiefs, io non particolarmente sinceramente, perché comunque bene o male
sono sicuro dei Chiefs, è che non vedo altre squadre in AFC.
Vabbè, da quel punto di vista lì sì, dai, però mi ho visto i Lions sono riusciti a fermarli praticamente abbastanza bene, perché adesso loro hanno vinto 34-30 mi pare, ma con quanti punti da turnover? 7 almeno 7.
Domenica veramente ho guardato solo il derby degli sfigati e il Sunday night,
però cioè, voglio dire, poi la difesa dei Chiefs sinceramente non mi sembra questa gran cosa, però a parte questo, guardando in NFC sì, è importante andare a vincere a Dallas. Vinceremo, ti dico il pronostico, vinciamo 35-17.
Wow, 35 punti. Vai. 116-113 per noi.
No, dovevi dire sempre... No, perché poi abbiamo perso.
Vabbè, abbiamo perso, quindi posso cambiare il pronostico. Poi cambiamo il pronostico 20-17 Cowboys.
Hai aggiunto 3 punti a testa, in pratica. Vabbè, comunque, siamo a posto così. Allora, noi saremo senza Adams. Forse potrebbe tornare Oren Burks, che magari riesce a fare qualcosa di meglio rispetto a Martinez.
Bulaga,
sinceramente, al momento, cioè quando stiamo registrando, non so nulla a riguardo. Era uscito per un problema alla spalla. Comunque, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, ma sì, gli infortunati, ecco. Di Adams abbiamo detto, Bulaga non si sa un cazzo perché la CIA non dice un cazzo. E l'altro che era uscito per infortunio in attacco, chi cazzo era, che non l'avevo detto prima?
Bulaga.
Vabbè, Jamal Williams non si sa, cioè era nella struttura ieri, però non so se giocherà già adesso, se nel concussion protocol o robe del genere. Boh.
Niente, io la trade per AJ Green la farei, però, ma a prescindere, anche se c'era Adams, quindi.
Quindi praticamente ti metteresti in casa un altro che è mezzo infortunato?
No, oddio, che faccio le verifiche del caso, ovviamente, se, perché so che è out, però vuol dire, se magari rientra fa... che trasfo un paio di settimane, cioè, non mi pare una brutta addizione, quindi vuol dire un reparto wide receiver che insomma un po' di talento magari ne avrebbe bisogno. Però,
comunque le minchiate le abbiamo dette, speriamo bene per Dallas, comunque sempre solo Dallas merda e basta. Stop.
America Steam di sta pippa, quindi
esatto, ciao a tutti e go per go. Time.
must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game, even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now.
Suck. They really, 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 really suck. Yes, the Bears.